Allora, quindi nell'incontro di oggi vedremo la bellezza e la ricchezza con la quale gli evangelisti ci trattano dell'Eucaristia, qui mi pare di aver detto tutto. Dunque, la Chiesa dispone di quattro narrazioni della cena del Signore, una diversa dall'altra. Questo perché abbiamo già visto altre volte che i Vangeli non sono una cronaca, cioè un elenco dei fatti che riguardano la storia, ma sono degli insegnamenti di verità che riguardano la teologia. Abbiamo detto che altre volte in passato queste differenze che c'erano nei Vangeli erano spiegate in maniera alquanto infantile. Si diceva, beh, una volta c'era un evangelista, per esempio le Beatitudini sono 8 o 4. Il Padre nostro qual è quello che ha insegnato il Signore? E si danno spiegazioni un po' infantili. Una volta c'era un evangelista, ha scritto le 8 Beatitudini, un'altra volta c'era Luca, ne ha scritte 4, eccetera. Ma per la cena non si può dire, beh, una volta Gesù ha fatto l'ultima cena con Matteo e una volta ha fatto l'ultima cena con Luca. Ebbene, della narrazione dell'ultima cena abbiamo ben 4 versioni differenti. Versioni differenti che si devono a modalità diverse di essere chiesa. Noi siamo abituati a parlare di chiesa, dovremmo meglio parlare di chiese. Fin dall'inizio ci sono state modalità differenti. C'era una chiesa di Gerusalemme, impostata secondo il modello giudaico, quindi una chiesa fondata sulla gerarchia, ed è la chiesa dove ci sono gli apostoli e gli anziani, sul modello dell'istituzione giudaica. Ed è alla celebrazione che si svolgeva a Gerusalemme, nelle comunità cristiane, che si devono i testi di Matteo e di Marco. Poi c'è un'altra chiesa che ha attecchito in terra pagana, ad Antiochia, dove per la prima volta i discepoli di Gesù vennero riconosciuti e chiamati cristiani, e in questa chiesa non ci sono gli apostoli, non ci sono gli anziani, ma ci sono i profeti e i maestri, cioè coloro che accolgono la voce dello Spirito e li insegnano. E a queste celebrazioni si devono i testi di Luca e di Paolo. Il testo più antico è quello di Paolo. Nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 11, abbiamo il testo di Paolo sulla celebrazione eucaristica, che prima di passare a Matteo, oggi vedremo il testo di Matteo, gli diamo una lettera perché, interpretato in maniera moralistica, e soprattutto estrapolato dal contesto nel quale l'Apostolo ha messo certe espressioni, questo brano è causa di tormento, di disagio, di sofferenza per tante persone. Perché sapete, quel brano è quel testo dove San Paolo dice: perciò chiunque mangia e beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Quindi intimorendo tante persone che non osano accostarsi all'Eucaristia, perché San Paolo ha detto che chi lo mangia in modo indegno, quindi persone che sentono per la loro situazione, per la loro condotta, per la loro vita, si sentono in colpa o diciamo in peccato, non osano avvicinarsi. Appunto perché Paolo ha detto: chi mangia e beve di questo corpo, di questo sangue, è colpevole verso il corpo del Signore. Addirittura dice: mangia e beve la propria condanna, quindi mette paura. Allora, vediamo brevemente questo testo, è il capitolo 11 della lettera ai Corinti, dove San Paolo parla dell'Eucaristia che si svolgeva a Corinto. L'Eucaristia agli inizi della Chiesa era molto differente dalla nostra. La nostra, che purtroppo è stata chiamata messa. Sapete, il termine messa deriva da quando la celebrazione si faceva in latino, e al termine, quando si era conclusa la celebrazione, e si dava l'Eucaristia ai diaconi perché la portassero agli ammalati, agli assenti, soprattutto ai prigionieri, il presidente dell'assemblea diceva: ite, cioè andate, missa significa è stata inviata, est, ite, missa, est. Quindi missa, da cui messa, significa inviata. Per cui parlare di Santa Messa sarebbe come dire Santa Inviata, una cosa che non c'è senso. Quindi dovremmo usare la terminologia del Vangelo, chiamarla Cena del Signore o Eucaristia. Allora, vediamo brevemente questo testo. Allora, l'Eucaristia si svolgeva così: era una cena insieme dove si condividevano i propri alimenti, e poi si benediva il pane e il vino in segno di comunione con il Signore. E si narravano o si leggevano episodi o insegnamenti di Gesù. Allora scrive Paolo: innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea, il termine chiesa viene dal greco ecclesia, che significa assemblea. Gesù non ha voluto creare un'istituzione simile a quelle religiose, poteva parlare di una nuova sinagoga, ma ha usato un termine laico, assemblea, che è importante, perché assemblea significa la riunione di persone uguali. Nell'assemblea non c'è un capo, ma è un incontro di persone uguali, questo è il termine chiesa. Vi sono divisioni tra di voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Infatti cosa succede? Ciascuno infatti quando siede a tavola comincia a prendere il proprio pasto così, uno ha fame e l'altro ubriaco. Cosa succedeva a Corinzo? Si riunivano per la cena insieme, ma non ci pensavano a condividere quello che avevano. Per cui i ricchi, i benestanti, mangiavano e s'abbuffavano e i poveretti stavano a guardare. Allora Paolo è questo che rimprovera. Poi Paolo, ed è la più antica narrazione della cena del Signore, dice: io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese un pane, dopo vedremo tutti questi particolari, e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. È uguale per il calice. E poi continua Paolo: perciò, e questo perciò si collega a quello che aveva detto prima della narrazione, quando Paolo ammonisce: non avete forse le vostre case per mangiare o per bere? O volete gettare il disprezzo sull'assemblea di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo. Perciò, quindi, si riferisce a questa ingiustizia, dove è un pasto di comunione, ma la comunione non esiste. Perciò chiunque mangia il pane o il calice del Signore in modo indegno, cioè chi s'abbuffa e pensa per sé, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Quindi non è nulla di moralistico. Non riguarda la morale, non riguarda i peccati, ma riguarda l'ingiustizia di una comunità dove non c'era la condivisione. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi il pane e beva il calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo, non è il corpo di Gesù, è il corpo, l'assemblea cristiana, e lo vedremo adesso nel testo di Matteo, è questo il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Quindi questo testo è importante, non ha connotazioni moralistiche, ma ha una denuncia dell'ingiustizia che avveniva nella comunità, dove alcuni mangiavano per sé e gli altri stavano a guardare. Allora, noi stamattina invece esamineremo il testo di Matteo. Abbiamo detto allora, l'Eucaristia viene narrata, ci abbiamo quattro narrazioni, Matteo e Marco, che sono simili, Luca e Paolo, questa che abbiamo visto, più una tradizione completamente indipendente che troviamo nel capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Matteo l'azione e le parole di Gesù durante la cena con i dodici sono identiche a quelle che ha descritto nei due episodi della condivisione dei pani, uno in terra di Israele e uno in terra pagana. Questi episodi, come abbiamo detto, l'Evangelista non ci racconta dei fatti, ma ci trasmette delle verità, sono importanti perché l'Evangelista anticipa e fa comprendere qual è il significato dell'Eucaristia. C'erano tre importanti elementi nella condivisione dei pani, sia in terra di Israele che in terra pagana. Anzitutto il comando di Gesù ai discepoli, la formulazione grammaticale è ambigua, dice: date loro voi da mangiare. Oltre l'ovvio significato procurate loro voi da mangiare, ha il significato datevi voi come cibo, date loro voi da mangiare, quindi significa sì procurate, ma soprattutto fatevi cibo. Quindi l'Eucaristia, come lo vedremo, è ricevere Gesù che si fa pane, per poi a nostra volta farci pane per gli altri, quindi date loro voi stessi da mangiare. Poi, importante, quando leggiamo i Vangeli, quei particolari che di per sé non ci sembrano significativi, in realtà sono particolari teologici. Perché Gesù comanda alla gente di sdraiarsi per mangiare questo pane? La gente mangerà poi come gli pare, no? Uno mangia meglio in piedi, l'altro seduto. Perché Gesù comanda alla gente che si deve sdraiare? Perché nei pasti festivi i signori mangiavano all'uso greco-romano sdraiati su dei lettucci. c'era un grande vasoio al centro, a raggiera tutti questi lettucci in una maniera scomoda, che infatti dopo un po' è stata abbandonata perché si mangiava appoggiati in un fianco, si prendeva il cibo. Chi mangiava così? I signori, quelli che avevano dei servi. Allora la caratteristica dell'Eucaristia è: l'Eucaristia fa sentire le persone signori. Signori non significa colui che comanda, ma colui che non ha nessuno a cui obbedire. L'effetto stabilizzante dell'Eucaristia è che rende le persone pienamente liberi, completamente liberi. E infatti, e infine il terzo aspetto, Gesù prende il pane, benedice, lo spezza, le stesse azioni dell'ultima cena, lo diede ai discepoli perché lo dessero alla folla. Questo è un dettaglio importantissimo. I discepoli non sono i proprietari di questo pane, ma i servi. Non sta ai discepoli decidere chi è degno di ricevere questo pane e chi no. Non è compito dei discepoli selezionare i destinatari. Il pane è donato non come un premio, ma come un regalo, e i discepoli ne sono i servi. Guai a quel servo che si facesse padrone di questo pane. Quello che manca in tutte e due le condivisioni dei pani è qualcosa di clamoroso. Nel mondo ebraico non si tocca cibo senza il lavaggio rituale delle mani, che non è una questione igienica. Io mi posso essere lavato con acqua e sapone, detergenti, purificanti, non è necessario, devo compiere il lavaggio rituale. Tutto rito complicato, accompagnato da preghiere, da benedizioni sul modo di versare l'acqua. Perché? Perché il mondo esterno all'uomo si considera come impuro. E se io, con le mani con le quali ho toccato qualcosa di impuro, prendo un cibo, questo cibo diventa impuro e mi contamina. In entrambi gli episodi della condivisione dei pani e dei pesci, come nell'ultima cena, Gesù non chiederà, non imporrà alla gente di purificarsi. Perché? Non è una dimenticanza, ma è un profondo significato teologico. L'abbiamo visto tante volte. Non è vero che l'uomo deve purificarsi per essere degno di partecipare all'Eucaristia, ma è la partecipazione all'Eucaristia quello che purifica l'uomo. Tante persone si tengono lontane dall'Eucaristia perché pensano che sono indegne, sono impure e non osano avvicinarsi. Ebbene, Gesù cambia le prospettive della religione. Nella religione l'uomo peccatore deve purificarsi per avvicinarsi al Signore. Questo però crea un processo che conduce le persone alla disperazione. La religione dice: tu, per la tua condizione, per la tua situazione, per le tue scelte, sei in peccato. Sono in peccato. Chi è che mi può salvare da questo peccato? Il Signore. Allora vado dal Signore. Dice: no, siccome sei in peccato, non ti puoi avvicinare al Signore. È drammatico. Allora Gesù cambia tutto questo. Non è vero che l'uomo deve essere puro per accogliere il Signore, ma al contrario è accogliere il Signore quel che lo purifica. Quindi questi gli aspetti legati alle due condivisioni dei pani. Allora vediamo il testo di Matteo, e volevo farlo parola per parola, ma vedo che il tempo vola. Dal versetto, allora, capitolo 26 di Matteo, dal versetto 26. Mentre mangiavano. Ecco, già c'è una sorpresa. E perché l'Evangelista ripete mentre mangiavano? Perché al versetto 21 l'Evangelista aveva già scritto mentre mangiavano. Perché dopo 5 versetti l'Evangelista ripete mentre mangiavano? Sembra quasi un errore. Si dovrebbe eliminare questo doppione, questo superfluo. No, la ripetizione mentre mangiavano vuole collegarlo alla prima volta in cui è apparso questo mentre mangiavano, ed è l'annunzio del tradimento di uno dei presenti. Gesù dice: mentre mangiavano, disse: vi assicuro, io vi dico, uno di voi mi tradirà, uno di voi mi consegnerà. La ripetizione di questo mentre mangiavano nel narrare l'ultima cena, le azioni di Gesù sul pane e sul vino, è perché sono la risposta di Gesù al tradimento. Sono gli ultimi momenti di vita di Gesù. Gesù viene tradito proprio da uno dei commensali. Qual è la risposta di Gesù? Gesù prese un pane. L'Evangelista Matteo, ricordate, scrive per una comunità di giudei e ricalca la vita di Gesù, l'insegnamento di Gesù, su quella di Mosè. Com'è stata l'alleanza che Mosè ha stipulato con il popolo? Lo troviamo nel capitolo 24 del libro dell'Esodo, versetto 5. Mosè incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi, vitelli, come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Questo è il modello sul quale l'Evangelista costruisce la cena di Gesù. Allora Gesù prende un pane, mentre Mosè ha preso un libro, ed è il libro dell'alleanza, è il libro della legge. Quindi l'alleanza cosa significa? Accogliere questa legge, obbedire a questa legge. Ma la legge è qualcosa di esterno all'uomo. E la legge, per quanto fosse una legge divina, non può essere data per tutti gli uomini, perché gli uomini sono diversi l'uno dall'altro. Allora Gesù non prende un libro. Gesù poteva nell'ultima cena prendere anche lui il libro dell'alleanza e rinnovarla. Ma Gesù prende un pane. Perché tutta questa azione? Perché la nuova alleanza con il Signore non verterà più su un oggetto esterno, la legge degli uomini, ma su un fattore di vita interiore, interno. Il pane va mangiato e va assimilato. Quindi ecco perché Gesù prende il pane. Quindi la nuova alleanza non è più basata su un codice di leggi esterno all'uomo, ma su un fattore di vita che l'uomo deve interiorizzare e assimilare. L'alleanza di Gesù sostituisce l'antica. L'antica alleanza, già i profeti avevano detto che non andava. C'è il profeta Geremia, dice: ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova. Quindi con Gesù si realizza questa nuova alleanza. Inoltre, nella tradizione ebraica, il pane era immagine della parola del Signore. Dicevano i profeti, per esempio Amos: verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, ma nell'ascoltare la parola del Signore. Quindi il pane è immagine della parola del Signore. Quando Gesù risponde al diavolo, di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, prendendo un pane, Gesù vuol far comprendere che il pane capace di dare la vita all'uomo non è un codice scritto, ma una persona viva. Allora vediamo di esaminare attentamente quello che scrive l'Evangelista. Gesù prese e qui, ecco, posso cancellare qui gli appuntamenti. Sapete che gli evangelisti stanno attenti, sono pignoli nell'usare ogni termine. Lui scrive: l'evangelista prese il pane, come avrebbe dovuto fare, perché l'articolo determinativo il avrebbe indicato il pane che nella settimana di Pasqua si mangiava, cioè un pane senza lievito, un pane azimo, perché la Pasqua rappresentava il nuovo e tutto il vecchio, tutto l'impuro bisognava eliminarlo dalla casa. E forse ricordate, ha durato, penso, era una tradizione fino agli anni 50-60, ricordate le pulizie pasquali? Quando si buttava l'aria tutta la casa, a che si dovevano queste pulizie pasquali? Alla tradizione ebraica, perché per la Pasqua non ci deve essere nulla di vecchio, e siccome il lievito è qualcosa di impuro, andava eliminato. Per cui per una settimana, era la legge del Signore, si mangiava il pane azimo, il pane senza lievito. Allora l'Evangelista non scrive il pane, che avrebbe indicato il pane azimo, ma scrive un pane qualunque. L'Evangelista vuole evitare che in quello che lui scrive la gente legga una celebrazione della Pasqua ebraica. Nessun elemento in questa cena si riferisce alla Pasqua ebraica. Allora Gesù prende un pane al posto degli azimi. L'Evangelista, ripeto, vuole attentamente indicare che nessun elemento della Pasqua ebraica sia presente, e soprattutto non c'è l'agnello, perché Gesù l'agnello che darà la sua carne per gli uomini. Quindi Gesù non sta commemorando l'antica Pasqua, ma sta inaugurando la sua. È importante vedere questa azione di Gesù. Qui abbiamo una signora che ci viene a lavorare, che è marocchina, e gli ho chiesto di farci il loro pane, perché è importante per la comprensione del testo del Vangelo, perché quando noi pensiamo pane, pensiamo al nostro pane. Ecco, il pane arabo, lo conoscete ormai, è diffuso, è questa forma tonda, forse leggermente più piatta, comunque è una forma tonda. Ed è importante la scelta di Gesù, perché se ci fosse stato l'agnello, l'agnello andava sacrificato al Tempio. Nella cena di Gesù non si toglie la vita a nessuno, fosse anche un animale, ma è Gesù che offre la sua. Poi, se ci fosse stato l'agnello, quando si mangia un animale, non tutte le parti dell'animale sono uguali. Ci sono delle parti migliori, delle parti più buone. Se voi chiedete al bambino di cosa gli piace del pollo, dicono tutti quanti la coscia. Quindi c'era una gerarchia già prevista nell'Antico Testamento, nei sacrifici, le parti migliori a chi andavano al clero. Conoscete l'espressione il boccone del prete? E quindi sono le parti migliori. Quindi se ci fosse stato l'agnello, significava che il petto, la coscia, cioè le parti più importanti, andavano a chi? Ai commensali di più prestigio. Agli altri magari dava il resto di una zampa o che te so. Allora è importante, non c'è un agnello, un animale il cui cibarsi crea gerarchia tra le persone. Quindi alle persone più importanti si danno le parti migliori, alle persone meno importanti le parti secondarie. Ma c'è un pane che è tondo, qui non c'è una parte migliore diversa dall'altra, non è che il centro più buono della parte finale, è tondo, è uguale. Allora questo significa che l'Eucaristia, il pane, crea comunione e crea uguaglianza. Poi l'agnello andava sacrificato al Tempio da un sacerdote, il pane viene fatto in casa, cotto in casa da chi? Dalla donna. Quindi non c'è bisogno di liturgie particolari o di altre cose sole. Quindi il pane ha il significato di unità. C'è un'antica preghiera eucaristica conservata in un primitivo catechismo della Chiesa che si chiama Didache, insegnamento, dove si legge come questo pane spezzato era chicchi di grano sparso sui colli e raccolto e diventato una cosa sola, così si raccoglie la tua Chiesa dai confini della terra. Quindi questo pane che Gesù prende un pane, una roba del genere, crea unità, non crea gerarchie, ma soprattutto non si toglie una vita, ma si offre la sua. Allora, Gesù prende il pane, benedì. Solo due volte in tutto il Vangelo di Matteo Gesù benedice, e l'unica due volte che benedice è in relazione al pane. La prima volta nell'episodio della condivisione dei pani, Gesù aveva preso il pane e l'aveva benedetto. Benedire significa riconoscere che quello che si ha è un dono ricevuto, non è qualcosa di mio. Benedire il Signore per questo pane significa riconoscere che questo è un dono suo. Allora Gesù prende il pane, lo benedice per farne dono a tutti e soltanto dopo lo spezza, perché è la benedizione quello che consente al pane di essere spezzato e diviso. Quando si riconosce l'origine di questo pane in Dio, solo questo permette poi al pane di essere spezzato e dato ai discepoli. Infatti lo spezzò e lo diede ai discepoli. Il pane che Gesù spezza e dona è immagine di se stesso. Gesù nell'Eucaristia si fa pane, spezza la sua vita per i commensali, perché quanti lo accolgono, lo mangiano, l'assimilano, siano poi capaci a loro volta di farsi pane per gli altri. Se non c'è questo aspetto, l'Eucaristia è monca, è troncata. Ecco perché nella condivisione di pani Gesù aveva detto: date loro voi stessi da mangiare. Quindi lo spezzò, lo diede ai discepoli dicendo, e qui non è un invito ma è un comando, è imperativo: prendete. In maniera imperativa Gesù invita a prendere. Sette volte nel Nuovo Testamento appare il verbo prendere, sei volte in relazione alla morte di Gesù. Prendete, mangiate. Non c'è la congiunzione. Noi normalmente diciamo prendete e mangiate. Non sono due azioni l'una dopo l'altra, ma è un'unica azione: prendete, mangiate, e anche mangiare è messo all'imperativo. Solo Matteo riporta l'invito a mangiare. Abbiamo detto che i testi della cena sono diversi. Solo nel Vangelo di Matteo c'è l'invito a mangiare. Perché Matteo sottolinea questo mangiare? Per l'evangelista non è sufficiente prendere il pane che è Gesù, ma bisogna mangiarlo, bisogna assimilarlo e farlo proprio. Né in Giovanni, anche Giuda prende il pane. Lo prese e uscì, non l'ha mangiato, non l'ha assimilato. Quindi, per l'evangelista, non basta prendere. Non c'è prendete e poi mangiare. Prendere e mangiare è un'azione sola. Quindi non ci sono due azioni differenti, ma prendere significa mangiare. Questo perché non è consentita un'adesione a Gesù soltanto esteriore. Non basta prendere Gesù come modello di condotta, immagine di questo pane, ma bisogna assimilarlo e farlo diventare la propria vita. È l'ultima volta che nel Vangelo di Matteo appare il verbo mangiare. La prima volta fu quando Gesù aveva detto: per questo vi dico, per la vostra vita, non preoccupatevi di quello che mangerete, berrete, cercate prima il regno di Dio e tutto quanto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco perché i discepoli non devono preoccuparsi. Sarà il Signore che darà non un alimento, ma sarà Lui stesso che si farà pane per loro. Il gesto di Gesù è anche una risposta alle tentazioni del diavolo nel deserto. Ricordate, dì che queste pietre diventino pane. Gesù non adopererà le proprie capacità a proprio vantaggio, ma per gli altri. Gesù non farà che le pietre diventino pane, ma Lui si farà pane per la vita degli uomini. Offrendo il pane, l'abbiamo visto, Gesù non vincola i suoi a una dottrina esterna, un libro della legge, a cui devono conformarsi, ma a un alimento di cui si devono nutrire, far proprio e arricchire, potenziare la propria esistenza. Ancora una volta, Gesù offre questo pane senza minimamente chiedere il lavaggio rituale delle mani. Quindi prendete e mangiate. E qui adesso c'è, allora lo presentiamo così com'è, senza andare nella teologia, ma credo che venga una narrazione molto più ricca. C'è un problema di grammatica facile, non vi preoccupate che è facile. Allora, l'evangelista dice: questo è il mio corpo. Allora, nella lingua greca si distingue il maschile, il femminile e poi c'è una categoria che è neutra. E nella grammatica devono concordare. Allora, questo, nella lingua greca, è neutro, per cui non può essere riferito al pane, che invece è maschile. Quindi vedete che è un problema di non da poco. Allora Gesù dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Ma questo non si può riferire al pane, perché il pane è maschile, questo è neutro. Allora ecco che, usando le immagini del pane, il significato dell'Eucaristia lievita, cresce e ci coinvolge. Cosa vuol dire l'Evangelista? Che questo è il mio corpo. Il corpo non si riferisce indubbiamente al pane, ma tutta l'azione che lo precede e lo accompagna: la benedizione, lo spezzare, il prendere, il mangiare. Questo è il corpo del Signore, quello che fa il corpo del Signore, cioè la comunità di quanti partecipano all'Eucaristia. Il corpo del Signore è formato da coloro che partecipano alla Eucaristia. San Paolo, sempre nella lettera ai Corinti, di questo farà la base della sua teologia. San Paolo dirà: voi siete il corpo di Cristo. Quindi indubbiamente il pane è il corpo di Cristo, ma non solo il pane, tutta l'azione del benedire, spezzare, prendere, mangiare, questo è il corpo. Quindi ecco perché questo è neutro, mentre pane è maschile. Quindi il significato è che tutta l'azione, questo è il corpo del Signore. Dice sempre Paolo: il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Quindi È chiaro il significato ricco dell'Eucaristia. Non è solo il pane essere il corpo del Signore, ma tutti i partecipanti diventano questo corpo del Signore. E credo che questa è un'espressione molto molto ricca che ci illumina sul significato della Eucaristia. Quindi Gesù dice, prendete, questo è il mio corpo. Il corpo indica la persona in quanto può essere identificata. Il corpo di Gesù è la sua persona, quindi è come se Gesù dicesse, questo sono io. Allora qui il significato che l'Evangelista dà non è che il pane diventa Gesù, ma che Gesù diventa questo pane. Voi sapete che poi dopo nella teologia si sono state fatte elaborazioni difficili, complicate, pensate il nome difficile da pronunciare, figuratevi da capire, di transustanziazione, da andare a vedere, eppure nell'Evangelista mi sembra molto molto chiaro. Quindi questo è il corpo di Gesù, non solo il pane, ma la comunità che si ciba di questo pane ed è pronta, come questo pane, a spezzarsi per comunicare vita agli altri. Il corpo di Gesù è un corpo che tra poco sarà votato alla morte, ed ecco perché il termine corpo riapparirà quando Giuseppe d'Arimatea andrà da Pilato a chiedergli il corpo di Gesù. Pertanto mangiare questo pane, corpo, i discepoli accettano Gesù sì come norma di vita, ma si impegnano anche a continuare nella sua attività salvatrice, dando adesione a un Gesù che va a essere crocifisso. Abbiamo quattro versioni differenti della cena del Signore. Vedete, soltanto Matteo, per esempio, ci ha l'invito a mangiare, come vedremo a bere. Quello che manca nelle quattro versioni è quello che c'è invece, ahimè, ahi noi, nella liturgia italiana. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto. Non c'è, nei testi non c'è la parola sacrificio. Da dove è venuto fuori questa idea di sacrificio? È dovuta a un compromesso che a distanza di tempo si vede che fu infelice al tempo del Concilio. Nel Concilio, sapete, non c'è uniformità, c'è, diciamo, una corrente progressista e una corrente ultra tradizionalista, e quindi bisogna arrivare a dei compromessi. Allora, come chiamare l'Eucaristia? La corrente tradizionalista, sacrificio del Signore. E ricordate, almeno io ricordo, nei messalini di quando facciamo la comunione, la messa era come vedere un po' tutta la passione di Gesù, il prete che sale, Gesù che sale sul Golgota, roba del genere, quindi è il sacrificio del Signore. La corrente innovativa voleva chiamarla, giustamente, cena del Signore, e non andavano d'accordo. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto un compromesso, per cui l'Eucaristia è stata chiamata, sì, cena del Signore, ma nella traduzione italiana, non nel testo ufficiale latino, nella traduzione italiana è stato infilato questo sacrificio. A distanza di tempo forse era meglio che l'avessero chiamato sacrificio del Signore e avessero tolto il sacrificio. L'unica nazione in cui nella celebrazione eucaristica si parla di sacrificio è l'Italia. Poi se si va in Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, in nessuno, perché il testo latino non trova, non c'è questa parola sacrificio. L'unica nazione dove nell'Eucaristia Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi, è quella italiana. Speriamo nelle riforme liturgiche successive che poi ci sia di nuovo una revisione di questo termine sacrificio, che è assente dall'insegnamento di Gesù. Ricordate il profeta Osea, imparate cosa significa misericordia voglio e non sacrifici. E poi Gesù proprio nell'ultima cena ci va a parlare di sacrificio. Abbiamo l'intervallo, 15 minuti, alle 11 per la seconda parte.